Ma non so, parto, non so, dagli aspetti dell'inchiesta, perché allora il problema è questo, è che ovviamente allo stato attuale io ho una conoscenza parziale delle carte contenute nell'inchiesta, non abbiamo una conoscenza completa, ovviamente ci siamo fatti un'idea, intanto le notizie che abbiamo è che ce ne sono due di inchieste che mi hanno riguardato, iniziate grosso modo. Sembra gennaio 2019, ma poi ci sono delle intercettazioni addirittura da dicembre 2018. C'è un'inchiesta milanese condotta dal PM Nobili relativa praticamente all'estradizione, alla riconsegna in Italia all'autorità italiana, al rapimento, al prelevato, perché non è un'estradizione, di Cesare Battisti. Non ho idea del perché io stia lì dentro, però ci sto, questo lo so. Quell'inchiesta è stata archiviata, io quindi sono stato pesantemente indagato con intercettazioni, addirittura con delle ambientali. E una parte di quell'inchiesta, lo so, ho scoperto questo perché una parte di quell'inchiesta è stata versata nella nuova inchiesta della Procura di Roma, diretta dal PM. E quindi ci sono questi due dati che si intersecano, ne sapremo di più nei prossimi mesi. Siamo in fase di, come dire, di raccolta documentale, abbiamo fatto le varie richieste che vanno fatte, ci vanno dei documenti e via dicendo. Per quanto attiene appunto alla seconda inchiesta, questa di Roma, la cosa interessante da rilevare è questa, che c'è un slittamento continuo del titolo di reato, del capo di imputazione. Nel fine 2020 l'inchiesta inizialmente contro ignoti si qualifica su di me con la violazione di segreto d'ufficio inizialmente. Poi, dopo l'interrogatorio dell'ex presidente della commissione Moro, Giuseppe Fioroni, all'improvviso c'è un'accelerazione e il vecchio capo di imputazione cambia e diventa favoreggiamento con il supporto dell'associazione sovversiva. L'associazione sovversiva di cui sono monoassociato, nel senso che non c'è. A parte che non c'è definizione delle condotte di reato, cioè non è spiegato dove, quando, come, perché, in che maniera avrebbe agito questa associazione, non c'è nulla, c'è il vuoto completo. Ma poi sono l'unico associato, il che è già una contraddizione in termini, perché non c'è associazione se non ci sono altri associati. E poi ultimamente, quando c'è stato il riesame, i giudici del riesame hanno proposto un'ulteriore qualificazione che praticamente è la violazione di segreto politico, segreto di Stato, una cosa enorme, gigantesca. Da dove partirebbe questa cosa? Da questo famoso, questa famosa bozza della prima relazione annuale di bilancio dei lavori fatta dalla Commissione, che io ho avuto e avevo spedito a tutta una serie di testimoni, perché che fa lo storico? Lo storico raccoglie le fonti, cioè indaga, raccoglie fonti documentali e fonti orali lì dove sono ancora presenti. E siccome c'era un punto specifico di questa relazione che riguardava la vicenda dell'abbandono, una vecchia storia, in realtà non c'era niente di nuovo perché già stanno i famigli, già se ne erano occupate le precedenti commissioni, quindi dal punto di vista delle notizie in sé non c'è nessuna novità, quindi no, non c'è un elemento di segretezza, no? Un dato nuovo che emergeva e che così viene rivelato. Era roba fritta e rifritta, insomma, ribollita e ribollita. Un dettaglio specifico riguardo a quelle che sono le relazioni. Le relazioni non sono documenti primari. Il documento primario sono atti di indagine, atti investigativi, che ne so, fonti che vengono ascoltate e che vengono tenute segrete, insomma, no, e che sono relative ad un'indagine che è in corso. Quelli sono i documenti primari. Io vengo accusato invece di aver divulgato, ma tra l'altro io non ho accesso, per cui, come dire, sarei il secondo, il terzo, forse il quarto, forse il quinto anello di una catena, non sono io che avevo accesso in commissione, qualcuno me l'ha dato, penso qualcuno forse l'ha preso da un altro, forse da un altro ancora. Adesso D'accordo? Però, guarda caso, vengo colpito doloso. Quindi c'è una natura pretestuosa, come dire, l'aggancio formale che loro hanno utilizzato per venire a fare la deposizione. Questo documento, peraltro, studiando, riguardando i regolamenti interni della Commissione, come dicevo, non risulta che le bozze di relazione siano documenti, tra virgolette, riservati. C'è un problema di opportunità nella riservatezza perché loro, giustamente, la stanno discutendo, la stanno emendando. La stanno votando, non gradiscono che circoli. Da questo punto di vista qua, diciamo che è sollecitata la riservatezza, ma come indice di segretezza di riservatezza è pari a zero. In ogni caso loro ci hanno attaccato a questa cosa e io questo documento l'avevo inviato, diciamo, a giro a diverse persone, anche tra l'altro ai miei collaboratori del Libero, no? Perché c'era questo punto di attrito particolare che era questo vicenda del signor Calvo, delle macchine. No. Questa è una cosa importante perché da lì siamo nel autunno 2015, anzi in realtà già a dicembre, inizia tutto il lavoro a partire da questo dettaglio, di ricostruzione che io vado a fare con tutte le varie fonti di quella che sarà la vicenda di Fani, che poi è versata in un capitolo del libro. Molto dettagliata, con la via di fuga, fatta proprio con una cura particolare, è stato un lavoro mastodontico. E qui sopraggiunge un altro aspetto, perché che cosa sostengono? Io qui mi tengo alle carte che ho letto, noi non sappiamo ancora tutto. Loro dicono che io avrei fatto un'azione di favoreggiamento perché non ho riportato tutto quello che le fonti mi dicono. Quali fonti? Loro ovviamente conoscono un piccolo tratto del mio rapporto con le fonti, perché hanno intercettato le comunicazioni tra Casimir e lo Iacono, che si parlavano. Io poi invece mi parlavo con lo Iaco, no? Quindi loro hanno intercettato prima loro due e poi ovviamente le comunicazioni con me. Ma io, come dire, la mappatura delle fonti era molto più ampia. Quindi loro si dicono delle cose, ovviamente stanno a oltre 40 anni dai fatti, quindi non ricordano, si sforzano, discutono, sono versioni diverse, via dicendo. È chiaro che poi a me, quando mi viene data una versione, io la vado a confrontare con le altre fonti, faccio un lavoro anche di confronto documentale, faccio una verifica sui luoghi, no? E questo lavorio artigianale, no? Col passato poi produce a un certo punto, lo storico decide, insomma, no? Come dire, mette per iscritto quella che sembra la versione più plausibile, quella che logicamente, sulla base di tutta una serie degli elementi che tu hai raccolto, ritieni essere la dinamica reale dei fatti. Oh. Quindi a questo punto, se c'è un soggetto che mi può contestare il lavoro che ho fatto, è un soggetto mio pari grado, cioè è la comunità scientifica, la comunità degli storici e chi si occupa di questa materia. Non può essere certo il poliziotto che dice: ah, ma tu non hai riportato tutto quello. Ma il problema è che il lavoro storico non è un verbale di polizia, dove si raccoglie qualunque cosa viene detta, deve essere scritta e messa lì. No, tu fai una selezione, ripeto, e poi se ci sono elementi che non trovano non vengono suffragati, e io non è che do adito a delle ipotesi che non sono sostenibili, no, e loro dicono che però appunto c'era questa discrepanza, che va a riguardare, adesso non entro troppo nei dettagli, insomma, veramente delle questioni di dettaglio di quella vicenda. Una è sicuramente, l'ho immaginata subito perché adesso non ho visto le mail che loro mettono come allegati che riprova di questo mio favoreggiamento. Però un elemento che ricordo bene dove c'è stato un grosso problema riguardava c'è un secondo furgone che viene impiegato nel sequestro, che era un furgone di riserva che doveva servire nel caso il primo trasbordo avesse presentato dei problemi o non fossero stati in grado di fare il trasbordo, se c'era delle persone che avevano intravisto quell'evento, loro per sicurezza avevano pensato di fare un secondo trasbordo in un'altra zona di Roma. E invece, a quanto pare, la polizia ficca il naso e pretende di giudicare, farti la recensione. Loro le recensioni non è che te la scrivono sul libro, te la fanno con un sequestro, con una incolpazione, insomma, ecco. Diciamo che la questione nel dettaglio è questa qui. Questo che cosa significa? Beh, significa che c'è una criminalizzazione delle fonti, c'è proprio una messa in discussione dell'indipendenza del lavoro storiografico. Non solo, ma poi si sono aggiunti altri elementi, perché in sede di riesame è venuto il PM che conduce un'inchiesta in prima persona, fatto rarissimo, genere i PM non si scomodano nell'esame che c'è il PM di turno. E invece è venuto lì a difendere la sua inchiesta, quindi segno anche di debolezza, di preoccupazione, e là ha tirato fuori una serie di un ragionamento inquietante, perché praticamente dalle parole dette dal PM sembra che la Procura segua lo schema interpretativo su cui ha lavorato la Commissione Fioroni negli anni passati, ovvero uno schema totalmente complottista dietrologico, per cui loro hanno parlato di possibilità di altre basi dove è stato tenuto Moro, quindi di militanti ancora non identificati, perché chiaramente se c'è una base c'è qualcuno che la gestisce, che ne è o il proprietario o l'affittuario, no? E quindi ha evocato questa ipotesi e quindi è il fatto che stiano lavorando su una pista del genere. E lasciando intendere che quindi nel mio archivio, nel mio lavoro di ricerca, loro possano trovare delle indicazioni in tal senso. Il risultato di tutto questo è un attacco veramente violentissimo. Voi dovete immaginare le conseguenze. Un'indagine del genere c'è una durata da 18 a 24 mesi. Quindi io sono paralizzato per 24 mesi. Non so quando riavrò il mio interarchivio e se lo riavrò e che in condizioni lo riavrò. Oltretutto nel materiale preso, perché è stato un sequestro indiscriminato, fatto a strascico, hanno portato via tutto, tutto, tutto. Cioè io nella storia della mia famiglia non c'è più tutte le foto nostre, le foto della Valentina, una fotografa, tutto il suo archivio da quando era ragazza che fotografava, non c'è più i materiali di mio figlio, dei miei due figli, quelli scolastici, quello sanitario di Sirio, insomma una quantità incredibile di materiale che non andava preso. Hanno fatto un'azione indiscriminata e si sono portati via tutto. Questo già è un altro elemento che si aggiunge gravissimo. Ma poi dicevo, è proprio la. Io sono meno matto adesso nella mia attività di lavoro storiografico. Primo perché se entro in un archivio verrò visto con grande diffidenza e timore, non ho detto che mi diano più le autorizzazioni che mi hanno date prima. In secondo luogo, ma se io vado verso una fonte orale e la vado ad interrogare, mi vado a chiedere, fare delle domande. Perché mai questo dovrebbe collaborare con me? Visto che questa attività è stata inquadrata come un'associazione sovversiva, un'azione di favoreggiamento, c'è cioè un'intimidazione evidente a quelle fonti, il messaggio è chiaro, voi non dovete parlare, cioè se dovete parlare con noi all'interno del nostro quadro, non lo potete fare all'interno di una cerchia storica indipendente, è palese, è chiaro, e le conseguenze mi sembrano evidenti. Insomma, qui in Italia non si può far storia su quegli anni. Questo è un dato di fatto. C'è un libro che è uscito nel 2017 che oggi è oggetto di indagine. È una cosa surreale, assurda, che misura anche tutto sommato la timidezza con cui questa vicenda è stata denunciata, perché non ho visto se grandi, no? So che ne hanno stata commentata tutti in modo molto preoccupante anche, ma in privato non ci sono state prese posizioni pubbliche significative, poi mi riferisco in particolare nel mondo gli storici, perché io direi se quando c'è un precedente, se un precedente passa, adesso vale per me, domani verrà anche per gli altri. E quindi questa, non dico anche opportunisticamente, dovrebbe essere qualcosa che dovrebbe far riflettere e suscitare una reazione, insomma.